Buonasera.
Buongiorno.
Bene, credo che ormai si possa pensare di iniziare la lezione. Voi mi sentite, sì?
Sì.
Sì. Siete anche in grado di vedere se io sto registrando, vero?
Sì.
Perfetto. Allora possiamo. Un'ultima domanda che vi rivolgo. Vostro collega mi chiede se mercoledì vi sarà lezione e confesso che al momento non mi riesce di comprendere per quale motivo possa non esserci. Vi risulta che vi sia una qualche circostanza del calendario accademico per cui le lezioni debbano essere sospese mercoledì?
Giornata unica di lauree, professore.
Giornata di laurea, no? E allora credo che sotto questo profilo la sospensione sia necessaria.
Ok,
D'accordo.
va bene.
Sì, la modalità telematica in realtà farebbe pensare tutto sommato a una compatibilità, però non mi risulta che le norme siano mutate e quindi va bene, per mercoledì sospendiamo. E conseguentemente terremo regolarmente la lezione di domani e successivamente il corso riprenderà con il lunedì della settimana successiva. D'accordo, quindi per quella di oggi e quella di domani costituiscono, quello di domani costituiscono i nostri incontri per la settimana in corso. Allora, attendo ancora un istante perché vedo che qualcuno sta entrando ora. Bene, credo che ora si possa effettivamente iniziare. Dunque, nel nostro ultimo incontro, sì, nel nostro ultimo incontro ci si era soffermati in conclusione su una considerazione che poteva, come possiamo dire, emergere non immediatamente come quella più direttamente dettata dalla lettera del testo di Montaigne, ma in qualche modo emergente da una logica che ha più livelli, nelle pagine che abbiamo appena in qualche modo scorso, stava in qualche modo emergendo. Ricordate, alcuni aspetti ne avevamo già messi in evidenza, a partire dalla opposizione tra la dimensione della rappresentazione e la dimensione di quella che potremmo definire l'intimità del vissuto. E anche in un certo senso abbiamo visto come questa opposizione venga in un certo senso annunciata attraverso un'argomentazione che attraversa la dimensione del teologico, o per meglio dire, struttura in forme diverse da quelle proprie di un tecnicismo teologico, un ordine di questioni che in un certo senso sono indisgiungibili dal plesso creazione-rivelazione. Là dove in qualche modo, nel momento in cui si dice che l'onore e la lode pertengono a Dio e soltanto a Dio, si istituisce per così dire un'operazione tra un orizzonte del divino che di fatto sembra prevalentemente manifestarsi attraverso un suo continuo sottrarsi alle pretese umane di appropriarne la natura all'ordine delle logiche possibili umanamente. E una dimensione invece della rappresentazione umano troppo umana del divino che può essere adeguatamente ricondotta a un'analisi morale o, come potremmo dire con una terminologia a noi più prossima, nel tempo antropologica. Avevamo quasi in un certo senso formalizzato uno schema, proprio perché l'onore e la gloria appartengono a Dio, la dimensione propria dell'uomo è quella della ricerca attiva della pace. Nel più alto dei cieli onore e gloria a Dio, ma pace in terra, come ricordavamo, agli uomini di buona volontà. E abbiamo in qualche modo messo in evidenza come proprio per questo Montaigne, in conclusione del capitolo 16, possa dire che il vero uomo d'onore è così compreso del fatto che l'onore e la gloria appartengono essenzialmente a Dio, che il suo essere uomo d'onore sta nel non curare l'onore quando questo sia in contrapposizione con quella propria coscienza nella quale egli può essere effettivamente in contatto con Dio e quindi vivere in questa forma la massima approssimazione sua possibile ad un effettivo onore. Un onore che paradossalmente contrasta in maniera radicale con la spettacolarità, la teatralità con cui l'onore si codifica come virtù sociale. In questo senso, allora, noi ci troviamo a un passo da una possibile considerazione più generale. Ciò che in un certo senso figura nell'orizzonte di rappresentazioni di realtà che restano fisse, stabili, pretenziose di una verità inscalfibile, in un certo senso secesse, separate dal tempo presente concreto dell'esistenza, costituiscono, per così dire, una forma pervertita e tendenzialmente viziosa di ragione. E conseguentemente il discorso che qui in qualche modo sta avviando Montaigne è un discorso che, come vedremo, si ricongiunge al tema a noi in qualche modo per programma caro del linguaggio, proprio attraverso un lungo percorso che passa letteralmente nelle giunture di ciò che potremmo definire l'autocostituzione identitaria dell'umano attraverso una pratica della rappresentazione che in un certo senso si costituisce a partire dalla sostanziale dimenticanza del fatto che l'onore e la gloria pertengono esclusivamente a Dio. E come in parte si sarà capito anche, sta a significare che l'onore e la gloria appartengono a Dio esattamente in quanto Dio non si lascia inquadrare in quei modi con cui normalmente si ritiene di rendergli onore e gloria, perché in realtà si intende attraverso l'attribuzione in una forma inadeguata di onore e gloria a Dio porre le condizioni per costruire la propria autorappresentazione gloriosa, divinizzare il proprio onore e soprattutto fondare su di questo delle gerarchie di potere che si pretendono legittimate da un volere divino e che in realtà sono solo il prodotto di una costruzione tutta umana. Sotto questo profilo potrà allora adesso utile avviare una sorta di incrocio tra le prime battute su cui ancora continuiamo a soffermarci, combinandole con alcune che riguardano la sua conclusione del capitolo 16, con l'attacco del capitolo 12. Il capitolo 12, come vi ricordavo, è anche questo inserito tra i suggerimenti di lettura di questo corso. Il capitolo 12, l'apologia di Raymond Sebon, per molti versi potrebbe costituire un libro a sé stante. Questo per l'imponenza delle dimensioni, che sono quelle sostanzialmente di un vero e proprio libro, e per la vastità dell'articolazione tematica che è possibile riscontrarvi. Eppure, sostanzialmente, anche l'apologia di Raymond Sebon fa parte degli essay, fondamentalmente perché è esattamente ciò che accade nel capitolo 12, ovvero sia l'apologia di Raymond Sebon, è più che mai un saggio. Ricorderete, avevamo messo in evidenza già nella prima lezione, il saggio in questo caso non significa tanto il genere letterario saggio, anche se indubbiamente i saggi, gli essai di Montaigne, danno un contributo di singolare portata al determinarsi del genere letterario che oggi noi chiamiamo di saggio. Il saggio è, come possiamo dire, un esercizio di pratica. Il saggio è esattamente l'attività del saggiare. Attività del saggiare che potremmo dire anche, forse con una qualche caduta, l'attività del assaggiare, l'attività del far prova. E l'attività del far prova, dell'assaggiare, dello sperimentare, del mettersi al rischio di una esperienza dal risultato non pregarantito, è esattamente, lo ricordavamo, un elemento caratteristico dello stile complessivo intellettuale della postura etica di Montaigne.
Professore, sì? Scusi l'interruzione, ma vedo che ci sono degli studenti che hanno scritto in chat che ci sono degli studenti che stanno cercando di entrare nella lezione.
Facciamo entrare, ha fatto benissimo a interrompermi e la ringrazio.
Ah, si figuri.
Vediamo se qualcun altro deve entrare. Mi sembra che per il momento siano entrati tutti. Casomai provvediamo. Quindi dicevamo che questo esercizio, in un certo senso, ci indica esattamente quel modo con cui si realizza onorevolmente quella prossimità a Dio a cui è appunto riconosciuto tutto l'onore e la gloria, che sta essenzialmente nell'avvicinarsi attraverso un'apertura anche rischiosa al presente, alla infinita vastità di connessioni che costituiscono la trama effettiva della vicenda mondana e che nella loro non riducibilità a una formula unitaria e in qualche modo appunto riduttiva, rappresentano anche la continua occasione per una apertura sull'ulteriorità di Dio rispetto alle trame interpretative troppo umane. E come vedremo in parte anche, l'agire di Montaigne è costantemente un agire che, per così dire, attraversa i piani di possibile interpretazione dei fatti umani e delle cose del mondo, sino in qualche modo giungere al punto in cui il piano, per così dire, si lacera, lascia trasparire, per così dire, una dimensione ulteriore che esso non può contenere e che in un certo senso rende anche evidente una dimensione ad esso ulteriore, decisiva peraltro nella possibilità stessa che il piano si costituisca. Ecco, l'attacco della apologia di Raymond Sebon per più versi ci offre proprio un esempio, direi, di questo tipico movimento. E in questo, e in un certo senso anche della, anzi di due cose almeno in particolare. Una, di quello che è in un certo senso il prodotto costante dell'esercizio di Montaigne. Non tanto la demolizione di un piano, di uno o più piani interpretativi del mondo, quanto il loro ridimensionamento e il loro recupero all'interno di una dinamica che, superandone l'esclusivismo, in realtà li reimmette in un movimento più ampio nel quale essi acquisiscono una loro limitata ma legittima efficacia. Da un certo punto di vista, come già vi dicevo nei nostri primi incontri, quando sostanzialmente Montaigne considera come tutte le cose del mondo siano costantemente in movimento e come in luogo delle rappresentazioni di Stato abbiano una portata molto più veritiera le rappresentazioni, per così dire, di flusso. Quando si comprende che l'essere in movimento non è una vicissitudine ulteriore di ciò che normalmente sta in una condizione di quiete, ci si avvicina molto di più all'effettiva realtà delle cose e soprattutto ci si avvicina molto di più a quell'aspetto decisivo della realtà delle cose per cui le cose non sono tra loro separate, non sono tra loro irrelate, sono costantemente prese in un movimento in cui, articolato nella somma dei loro movimenti. E conseguentemente l'esercizio, la pratica del saggio è pratica di intonazione dell'intelligenza e delle sensibilità alla ritmica complessiva di questa grande rete di movimenti. Si tratta, in altri termini, di reagire alle manifestazioni del mondo costantemente intonandosi a quel movimento di cui esse rappresentano una manifestazione particolare, una manifestazione che può essere attraversata adeguatamente, cioè effettivamente capita, qualora a fronte della separatezza astratta dell'argomento che di volta in volta si discute, si riesca in realtà, interpretandolo, a ricollocarlo all'interno di questo flusso più generale. In questo modo, sostanzialmente, relazionandosi con questo in maniera tale da collocarsi coerentemente alla sua natura. Una natura che evidentemente per Montaigne vede in un certo senso incontrarsi la dimensione del divino e la dimensione del naturale esattamente là dove viene a mancare una giuntura intellettualistica che presuma di poter dare per risolto questo rapporto all'interno di un edificio razionale che lo rappresenti compiutamente. Di qui, per un certo verso, il suo continuo attraversare il campo della teologia, sfilandosi dalla teologia come modus operandi intellettuale, ma anche nello stesso tempo, e lo rivedremo tra poco, il suo continuo schivare quello che avverte come il rischio della filosofia intesa come grande costruzione metafisica positiva. Potremmo dire che in un certo senso, anche se non potremmo rappresentare tout court Montaigne certo come un mistico, anche se per molti versi il suo rapporto con la ragione tende a ricalcare la vicissitudine che alcuni grandi mistici filosofi impongono alla ragione all'interno del loro percorso mistico, ecco, potremmo proprio dire che da un certo punto di vista la ragione di Montaigne è esattamente una ragione che disabilita, per così dire, quel passaggio in cui la filosofia sembra riposare sugli allori e contemplare come finalmente finito il lavoro della descrizione completa delle cose di Dio e del mondo. Potremmo dire che sotto questo profilo Montaigne una continua rivendicazione della non neutralizzabilità del presente, della concreta esperienza del saggio, rispetto a quell'orizzonte di rappresentazione in cui tutto è stato in realtà delegato al passato in cui abbiamo in qualche modo descritto le cose come stanno, perché le cose come stanno, nel momento in cui vengano descritte come stanno, sono sempre la descrizione di un passato. E come abbiamo detto e stradetto, scuserete se lo ripeto ancora, non è un caso che Montaigne ritorni costantemente sui suoi capitoli dei saggi, che a distanza di anni inserisca qua e là delle frasi, rifaccia, cambi delle espressioni, rimodelli complessivamente, attraverso anche pochi tocchi, un intero capitolo, perché sostanzialmente questo è il saggio inteso come un saggiare. Ma dicevamo, un esempio che ci può in qualche modo rilanciare in questo senso è proprio l'attacco dell'apologia di Raymond Sebon, nella quale, dicevo, non tutta altra cosa, abbiamo anche, come possiamo dire, alcuni dei momenti più toccanti di quello che potremmo definire un modo autobiografico, anche se, come abbiamo ricordato, e dobbiamo ricordarlo anche qui, dove Montaigne parla di alcuni casi suoi, la vera sostanza autobiografica in Montaigne, come in altri autori, non sta tanto nei contenuti di una narrazione dei casi della propria vita, ma sta nell'utilizzare anche la narrazione di casi della propria vita per farne essenzialmente l'occasione per la manifestazione di uno stile intellettuale che si sta producendo adesso. Il che anche potrebbe essere in parte dimostrato, ma non abbiamo il tempo per questo percorso più filologicamente impegnativo, e questo è manifestato anche dal fatto che in molti casi noi abbiamo la sensazione che Montaigne corregga rispetto a quanto ci dicono i documenti, circostanze e date della sua esistenza, non certo per volontà di dissimulare circostanze inesistenti o per attenuare fatti che lo riguardano, o tantomeno per falsificarli, ma perché ciò che domina è, per così dire, l'esigenza di sviluppare una dimostrazione all'interno della quale sia esattamente la scoperta presente del suo pensiero a venire in primo piano. Lo dico anche perché ovviamente L'apologia di Raymond Sebon è, come possiamo dire, ciò che trae spunto da sostanzialmente dalle condizioni in cui si è svolta l'educazione di Montaigne e conseguentemente anche produce l'occasione per Montaigne di mettere in evidenza all'interno del quadro di questioni che ho tentato in qualche modo di tratteggiare il senso del suo rapporto con quella che potremmo definire la grande offerta rappresentata da quella che noi oggi chiamiamo cultura e quella che al suo tempo lui avrebbe chiamato le lettres, le lettere, dove in un qualche modo sta all'interno del grande esercizio della scrittura qualcosa che contiene in sé l'arte dello scrivere, ma anche l'arte del raziocinio, la poesia come la filosofia, concepite, ben inteso, come articolazioni di un grande esercizio di saggezza. Ma sotto questo profilo può essere comodo in questo senso vedere il nostro testo, ricordando quindi sempre come, per così dire, lo sguardo di Montaigne tenda a cogliere anche le grandissime durate, i grandi scenari, attraverso il filtro dell'istante. Perché sostanzialmente è nell'istante presente che tutto ciò che ci si manifesta e persiste nella nostra mente come il grande, lungo, eterno, immortale passato esiste effettivamente. E attraverso questo filtro, per così dire, le sue rappresentazioni, che sono la stratificazione nei secoli del comodo di chi ha voluto presentarle così, possono essere rimesse in questione. E in particolare, che vedremo anche poi ritornando anche al capitolo 16, ciò che in un certo senso la rappresentazione orientata all'onore e alla gloria terrena costantemente fa passare sotto traccia. Quello che potremmo dire, usando il gergo filosofico di altri, essere, per così dire, la rappresentazione storica dei vittoriosi, che cancella sostanzialmente sempre le tracce dell'orrore su cui in qualche modo viene appoggiare. Ecco, in realtà questa rappresentazione può fluidificarsi e lasciar trasparire la sua effettiva fibra. Ma forse conviene affidarsi maggiormente alla eloquenza diretta del testo. L'attacco sintomatico della Apologie de Raymond Sebon, che tra l'altro, mi permetto questa caduta di gusto, forse potrebbe essere costituire una bella citazione a commento di vicissitudini che noi stiamo quotidianamente vivendo e che forse vivremo ancora per diverso tempo ai nostri giorni. C'est la vérité une très utile et grande partie que la science, ce qui la méprise témoigne assez leur bêtise. Mais je n'estime pas pourtant sa valeur jusqu'à cette mesure extrême qu'on lui attribue. Ovvero, è in realtà è vero, la scienza è una cosa grande e utilissima. Coloro che la disprezzano testimoniano soltanto la loro stupidità. Ma, tuttavia, io non stimo il suo valore sino a questa misura estrema che alcuni sono soliti attribuirgli, come Rillo, il filosofo, che riteneva che essa fosse il supremo bene. E che da lei, da questa, dalla scienza, dipendesse il fatto di renderci saggi e felici. Cosa che io non credo. Come non credo ciò che hanno detto altri, cioè che la scienza è madre di ogni virtù e che ogni vizio è prodotto dall'ignoranza. Si cela è vrai, il est sujet à une longue interprétation. Se ciò è vero, è argomento che si espone a una lunga interpretazione. Una lunga interpretazione. Dove l'interpretazione è, la Garavini traduce lungo commento e può andar benissimo, ma l'interpretazione indica esattamente questa attività di saggio, questa attività di attraversamento che fa la prova. Potremmo dire questa decostruzione in qualche modo che va a vedere le giunture con cui un mondo di discorsi si lega a un mondo di fatti. Quindi la scienza è una gran cosa, però ecco, di fronte alle affermazioni come quella che viene attribuito a, per fare un gioco di parole, a questo Carneade che sarebbe il nostro filosofo Erillo, di Carneade poi filosofo che era ovviamente meno Carneade di quanto non pensasse Don Abbondio nelle pagine dei Promessi Sposi, si torna a parlare anche nel capitolo 16 ovviamente, dicevo, il modo in cui alcuni, come questi filosofi, divinizzano la scienza, attribuendole una portata assoluta, presentandola conseguentemente come fonte di ogni virtù e, là dove essa manchi, come causa di ogni vizio. E soprattutto, in qualche modo, perdendo la possibilità di riconoscere all'interno della sua stessa rappresentazione i limiti impliciti nel suo operare. Quindi, come già Saint Montaigne ci stesse dicendo, la forza e l'importanza della scienza, che sono grandissime, traggono in realtà però origine da ciò che ci impedisce di ritenere che la scienza sia illimitata, che la scienza abbia un valore esclusivo, che la scienza estingua tutto in sé. In particolare, la virtù e il vizio non possono essere semplicemente indicati come ciò che ha origine nella scienza o ciò che si sviluppa a partire dalla mancanza di scienza. Questa dimensione, per così dire, etica, ha senz'altro a che fare con la scienza, ma non nel senso che la scienza la contenga, la spieghi compiutamente e, in un certo senso, la indirizzi. Casomai, nel momento in cui la scienza compaia nella sua forma più ricca, essa in un certo senso non pretende di saturare se stessa, o per meglio dire, di riempire con la propria modalità lo spazio del proprio fondamento, o se vogliamo lo spazio, che in parte è la stessa cosa, della descrizione dell'essenza stessa del suo operare. E questo, in questo passaggio, in qualche modo, sviluppa immediatamente una tranche autobiografica, di cui però noi dovremmo rilevare esattamente quanto ci consente di approfondire quanto abbiamo appena detto. Si tratta anche di una pagina particolarmente godibile, nella quale vediamo comparire quello che potrebbe essere inteso come un grande personaggio letterario, un grande personaggio da romanzo, uno di quei grandi personaggi strani, stravolti, bizzarri, di cui in qualche modo la narrativa dei secoli successivi a Montaigne farà grande impiego in definitiva, e a cui in genere tende ad affezionarsi l'attenzione dei lettori. Il personaggio in questione è Pierre Descamps, ovvero sia il padre di Montaigne. Ma sentiamo la parola diretta dell'autore. Ma maison a été de longtemps ouverte aux gens de savoir et en est fort connue, car mon père, qui l'a commandé son 50 ans et plus, échauffé de cette ardeur nouvelle de quoi le roi François Ier embrassa les lettres et les mit en crédit, rechercha avec grand soin et dépense l'acquaintance des hommes doctes, les recevant chez lui comme personnes saintes et avant quelque particulière inspiration de la sagesse divine, recueillant leurs sentences, leurs discours comme des oracles, et avec d'autant plus de révérence et de religion qu'il avait moins de loi d'en juger, car il n'avait aucune connaissance de lettres, non plus que ses prédécesseurs. E poi la battuta, per più versi decisiva, che potrebbe essere candidata ad essere una delle frasi di Montaigne che ne definiscono complessivamente la postura intellettuale e la prestazione filosofica. Moi, je les aime bien, mais je ne les adore pas. Io le lettere le amo molto, ma non le adoro. Vediamo però dall'inizio. La mia casa è stata per tanto tempo, da gran tempo, aperta a les gens de savoir, ai dotti, ai letterati, alle genti, alle persone di sapere e di scienza. Ed è difatti molto conosciuta, molto considerata presso persone di questo tipo, perché mio padre, che l'ha retta, ha retto la mia casa per 50 anni e più, riscaldato da questo nuovo ardore con il quale il re Francesco I si rivolse alle lettere e le mise in credito, ricercò con gran cura e spesa la vicinanza, la familiarità di uomini dotti. È un po' questa già una situazione, si potrebbe dire, romanzesca. Intanto, le roi François Ier, il re Francesco I. È il Francesco I che si intreccia così vistosamente anche con la storia italiana, come voi ricorderete, che gareggia nella supremazia europea con Carlo V e così via. Francesco I, come possiamo dire, rappresenta uno scarto all'interno della cultura francese, perché propone una valorizzazione delle lettere, della cultura, sostanzialmente della cultura come grande dimensione culturale europea, come fatto in cui non possono non avere grande importanza gli italiani, i fiamminghi, eccetera, dando per così dire una svolta alla configurazione degli usi, costumi, orizzonti assiologico-valoriali degli stessi ceti nobiliari francesi. Insomma, con Francesco I, il feudatario francese, l'aristocratico francese, che per tradizione non è necessariamente un dotto, ha una sua estetica, ha dei suoi codici di comportamento, ha un qualche rapporto certo con la scrittura, con la lettura, ma sostanzialmente non ritiene che chi appartiene al suo ceto debba anche in un certo senso essere in una qualche misura anche un intellettuale, comincia ad aprirsi sul modello di questo grande influencer, diremmo oggi, che è Francesco I, a ricercare il contatto con i libri e con quelli che li scrivono. Ecco, a questa altezza ci troviamo in qualche modo con il padre di Montaigne, persona di cui già da queste linee dobbiamo tendere a percepire quasi una sorta di candore, quasi una sorta di ingenuità, che lo porta ad avere un trasporto incondizionato nei confronti della cultura, degli uomini di cultura, di cui degusta con supremo piacere la presenza in casa sua, che diviene luogo ospitalissimo per chiunque si presenti come dotto, come letterato, pur o forse proprio perché in realtà non capisce nulla di ciò di cui costoro si occupano. Come i suoi predecessori, qui Montaigne non manca di essere, come possiamo dire, disarmantemente sincero sulla sua schiatta. Il padre di suo padre, i suoi nobili antenati, erano dei discreti ignoranti. Non vale la pena di dissimularlo, non è una vergogna, e nello stesso tempo indica anche effettivamente che le pretese di intellettualità del padre di Montaigne erano, come possiamo dire, dolcemente e deliziosamente stordite. È come se in un certo senso il padre si beasse del fatto di poter essere a contatto con delle creature per lui prestigiosissime. Prestigiosissime proprio perché lui in realtà di ciò che fa le rende prestigiose, in realtà non è in grado di capire nulla. Come possiamo dire? Quasi in un certo senso in nuce uno degli aspetti che figlieranno nella letteratura europea l'immagine, come possiamo dire, della pretesa intellettuale fondata su di un fraintendimento. Qualcosa che ci porta dalle preciose ridicule, no? Dalle preziose ridicole di Molière, sino al Salotto Verdurin di Marcel Proust della Recherche, no? Il luogo dove sostanzialmente persone che non hanno un rapporto autentico, né significativo, né vitale con la cultura, posano a uomini di cultura perché ritengono, e anche qui tema dell'onore, tema della gloria, tema della vana gloria umana, che, come si suol dire, faccia fino fare gli intellettuali. Rispetto però essenzialmente a questi, di cui grandi scrittori come quelli nominati ci si potrebbero aggiungere in parte anche, non so, Tolstoj, Dostoevskij, Gogol stesso e così via, e i nomi potrebbero in qualche modo fioccare uno dopo l'altro, di cui tutti questi grandi scrittori ovviamente fanno strazio, li prendono essenzialmente a occasione per grandi, sontuosi esercizi di sarcasmo. Ecco, rispetto a questi, il padre di Montaigne merita, almeno così come in qualche modo Montaigne ce lo presenta, il merito di una passione sincera per ciò che radicalmente lo supera. E tra l'altro è quella passione che fa sì che il giovane Michel de Montaigne abbia un'esucazione particolarissima, perché non lo dice qui, sarà altrove, il padre lo fa destare ogni mattina al suono di una musica raffinata. Pretende che tutti i servi che parlino con lui solo in latino, perché il giovinetto deve imparare a vivere il latino come una sua lingua madre, e così via. Una serie appunto di esperimenti di culturalizzazione della casa nel suo complesso. E non a caso avrete notato anche il passaggio, molto sobrio ma assolutamente squillante, sulle molte spese che questo comporta. Insomma, il padre si riempie la casa di dotti che generosamente mantiene a sue spese. Ma quindi qual è l'atteggiamento del padre nei confronti delle lettere? Nel significato che abbiamo prima detto. Il padre le adora. Cosa vuol dire che le adora? Beh, vuol dire che rivolge ad esse una devozione simile a quella che si può avere nei confronti di un Dio. Il suo rapporto è di venerazione. E difatti, non essendo un dotto, non potendo praticarle, le lettere per lui sono una grande, suprema realtà che lo supera, alla quale però lui può stare vicino, ricavando dal suo splendore un proprio decoro. Il padre, in altri termini, vive di luce riflessa. Ma proprio per questo le lettere per lui, e le lettere a questo punto sono ciò che in qualche modo vive quando lo si percepisce come vivo, esattamente nelle lettere. Pensiero, invenzione artistica, esperienza estetica, esercizio morale, tutte queste cose restano per così dire bloccate su di un piedistallo come la statua celebrativa che nel momento stesso in cui ne sancisce mondanamente la gloria spegne in loro quel tanto di ciò che in esse può essere effettivamente percepito come divino. Adorare le lettere significa in realtà limitare la loro presenza nella nostra vita, tramutarle in un idolo o in uno sfondo ambientalmente prestigioso, ma di fatto lasciarle pressoché in silenzio. Montaigne non adora le lettere. Montaigne le ama. Cosa vuol dire amarle? Beh no, se effettivamente le lettere adorate dal padre sono messe su di un piedistallo e stanno distanti e sono tutto sommato un grande retaggio prestigioso del passato, per Montaigne le lettere sono qualcosa con cui, detto crudamente, si fa l'amore. Sono qualcosa che entra fisicamente, corporeamente nella propria vita, così come, e lo potete vedere leggendo gli essai di Montaigne, vedendo come sono introdotte le citazioni dai testi classici e anche spesso da alcuni moderni, ricorderete l'ottava di Ariosto che abbiamo letto qualcuna delle lezioni fa, beh, sostanzialmente le lettere intervengono non tanto come autorità, ma come elementi di un dialogo. Cicerone, Platone, Aristotele ed altri intervengono sostanzialmente quando le loro parole entrano in risonanza con il discorso che si sta facendo. Sono un alimento importantissimo, ma fanno in qualche modo parte di un vissuto. Sono, per così dire, elementi che si sono incorporati nella fisiologia di un pensiero, che è quello che Montaigne sta pensando. E quindi sostanzialmente le lettere hanno cessato in un certo senso di essere le lettere. Sono voci che si intrecciano con le voci di Montaigne, con la voce di Montaigne, con il suo concreto saggiare. E difatti il padre aveva nei confronti delle lettere reverenza e atteggiamento religioso. Dice spietatamente Montaigne, tanto più quanto meno aveva capacità di giudicarle. Infatti, di lettere non sapeva nulla. Il fatto che il padre di lettere non sappia nulla, di fatto è qui all'origine, come possiamo dire, dell'intero capitolo. Perché? Perché uno dei dotti che frequentano la casa di Montaigne, Pierre Boulinel, suggerisce al padre, sempre avido di conoscenze che poi non sarà in grado di esperire direttamente, un testo, a suo dire, decisivo, che è attribuito a Raymond Sebon, ovvero sia un dotto, un medico prevalentemente, di origine spagnola, forse catalana, attivo all'Università di Tolosa un secolo prima in realtà di quello in cui in qualche modo Brunel ha l'occasione di suggerire al padre di Montaigne questa lettura. Testo che però non è scritto in francese, è scritto in spagnolo, con ampie citazioni latine, come in parte poi Montaigne ci dirà, un testo che è facile da tradurre perché si tratta solo di tradurre il contenuto, perché manca completamente di qualità stilistiche. Non c'è nulla che sia affidato all'invenzione della scrittura. È un testo che comunque, pur avendo qualche infarinatura di spagnolo, di latino e di italiano, ahimè, troppo deboli, il padre in realtà non saprà leggere. Il testo resta in qualche modo sepolto sotto scartafacci per qualche tempo, poi il padre lo ritrova e a questo punto, desiderosissimo di leggerlo, chiede al giovane e brillante figlio di tradurglielo. Ciò in francese, le mettre en français. E ciò che in realtà il caro ragazzo non mancherà di fare, ragazzo insomma già abbastanza cresciuto, e la traduzione esiste realmente, la traduzione è stata stampata a cura ovviamente già del padre di Montaigne, che entusiasta del fatto di aver fatto tradurre un libro di un grandotto e per di più dal figlio, lo fa pubblicare a sue spese. che erano spese non indifferenti all'epoca. Montaigne, oltre alla fatica della traduzione, ricava da questa esperienza lo spunto per fare della presentazione delle dottrine di Raymond Sebon quasi una sorta di summa del suo stesso pensiero. Ora, la cosa che in qualche modo a me appunto sembrava particolarmente utile era esattamente illuminata anche da quanto poi avviene, questo è il complesso di queste battute iniziali, nel quale la scienza viene rivendicata in tutto il suo valore, ma nello stesso tempo indicata, come possiamo dire, come orizzonte intrinsecamente limitato. Ora, l'argomento prevalente, almeno così Montaigne ce lo presenta, del testo di Sebon è in realtà una dimostrazione razionale delle verità che sono proposte dai testi rivelati. Quindi in qualche modo una convergenza della religione con quanto proposto dalla rivelazione. Ora, anzi, lasciamo la parola a Montaigne, diceva appunto di quest'opera: Safon est hardi et courageuse, car il entreprend par raison humaine et naturelle établir et vérifier contre les athéistes tous les articles de la religion chrétienne. Allora, il suo fine, l'obiettivo di quest'opera era ardita e generosa, perché egli tenta con ragioni umane e naturali di stabilire e verificare contro gli atei tutti gli articoli della religione cristiana. Ora, sostanzialmente, in questo esercizio sembra a Montaigne particolarmente interessante perché gli consente di mettere immediatamente in luce una dimensione all'interno dell'esercizio razionale che per alcuni versi massimamente lo valorizza e nello stesso tempo lo ridisloca in una posizione meno esclusivamente centrale. Il ragionamento più o meno, lo dico per brevità, visto che il tempo appunto vola, ha più o meno questa configurazione. Le risorse della ragione naturale, della ragione puramente umana, possono essere integrate e potentemente valorizzate da qualcosa che le supera, cioè da una ispirazione divina. Sarebbe un errore, in qualche modo, dice Montaigne, pensare o a un'esaustività della ragione naturale umana, o in qualche modo ricavare dalla ulteriorità rispetto all'intelletto umano della realtà divina una ragione di disprezzo nei confronti della ragione umana. Il vero problema, quindi, potremmo dire, andando verso la sostanza di questo ragionamento, è la qualità della pratica attraverso il pensiero, attraverso la razionalità naturale umana, come relazione con l'orizzonte del divino. In parte già lo dicevamo, l'esercizio di una ragione che distrugga le pretese soluzioni posticce, che destrutturi le rappresentazioni di realtà apparentemente perfette, compiute, inconfutabili, che in realtà sono esclusivamente delle contraffazioni dietro le quali spesso è possibile rinvenire una specifica datità di interessi di parte. Beh, questo esercizio già in qualche modo ci manifestava in parte questa dimensione. La ragione che si rende conto della complessità. La ragione che in qualche modo sa non sfuggire all'evidenza della trasformazione, della metamorfosi in cui tutto è in qualche modo coinvolto, è una ragione che in un certo senso rinuncia alla pretesa di cogliere il bandolo definitivo che tutto spiegherebbe, ma nello stesso tempo, proprio per questo, sembra in qualche modo, nella complessità dei suoi itinerari, avvicinarsi a quella superiore complessità che si situa all'altezza di un divino non ridotto all'immagine troppo umana di un super ente a cui si possono attribuire volontà, giudizi, addirittura umori ricavati da un modello umano. Ora, soprattutto, nel momento in cui si dica che l'esercizio delle facoltà naturali può in qualche modo sposarsi ad una intuizione, a una ispirazione ulteriore, beh, sostanzialmente si potrebbe dire quasi si ricalca qualcosa che nella filosofia dei suoi grandi gesti iniziali è potentemente presente. Se voi pensate al discorso platonico sull'importanza della mania, il Platone del Fedro, che ci spiega come tutto ciò che si viene fatto non soltanto con le risorse dell'umane, ma con l'aggiunta di un'ispirazione divina, raggiunge risultati che con le risorse umane soltanto non sarebbero possibili. Ma cosa dobbiamo intendere qui per ragione e per intuizione divina? Cioè, senza nulla togliere alla forza e alla legittimità della declinazione religiosa di questo principio, ispirazione da Dio, potremmo in un certo senso dire che questo elemento divino che supera le risorse umane indica esattamente all'interno dell'esperienza intellettuale ciò che si colloca al di là di quanto si dà come meramente rappresentabile, come un sapere costituito. Indica cioè, in altri termini, uno scarto epistemologico, che è in un certo senso quello che si produce quando noi passiamo, e Montaigne non fa che farlo continuamente, dal mondo degli enunciati, questa cosa è così, questa cosa è così, al mondo delle enunciazioni, cioè al mondo, per così dire, del concreto operare del pensiero e del linguaggio nel loro evento come emergenza soggettiva, nel nostro caso come scrittura che creativamente in montagna consente alla sua pagina di diventare il luogo di un'esperienza sua e nostra come lettori. Qualcosa che non può essere ridotto a un contenuto dottrinale, non può essere ridotto al mero riassunto di ciò che abbiamo letto, ma che è invece la prestazione più essenziale della sua pagina, proprio non solo per la sua capacità di essere goduta nella sua ricchezza, nella sua originalità, ma per la sua capacità di diventare a sua volta promozione di pensiero e di linguaggio originale in altro. Per il suo, in un certo senso, continuare ad agire, continuare ad essere in moto, anche a secoli di distanza, per la sua capacità, in altri termini, di rendere un cantiere costantemente aperto, una scrittura che si è arrestata secoli fa. Ecco, direi che sotto questo profilo possiamo completare almeno una parte dell'itinerario sulla Gloria, ricordando allora come, in coerenza con quanto abbiamo appena detto, uno dei primi bersagli su cui si eserciterà nel capitolo 16 la pratica di Montaigne sarà paradossalmente la filosofia. Paradossalmente perché? Perché i filosofi che soprattutto Montaigne ritiene inizialmente di citare sono filosofi che sembrano esattamente quelli che gli danno ragione. Cioè quelli che in altri termini sostengono che non c'è nessun motivo di occuparsi della gloria, che è vano occuparsi della gloria, che la gloria non ha nessuna importanza. Però, e qui a proposito di enunciati e enunciazioni, vediamo pars pro toto come Montaigne tratta, lo riassumo perché siamo ormai arrivati verso la fine del tempo che ci è concesso, il caso che per più versi è principe in questa antologia di Epicuro, è il grandissimo Epicuro, il quale effettivamente sembrerebbe essere perfettamente un maestro di sublime distacco dalla vanità della gloria, e senz'altro anche potrebbe essere in qualche modo maestro anche di, per Montaigne, di un sentimento lucido e penetrante della ulteriorità della vita alle sue forme consolidate. Beh, Epicuro, nella sua lettera di congedo, dice Montaigne, sembra, nonostante tutto, occuparsi di come verrà custodita la sua memoria. È proprio vero che il filosofo che disprezza la gloria in realtà non stia pensando di produrre la base della sua gloria esattamente celebrandosi nel gesto di disprezzare la gloria. Nel momento in cui bene o male ci si espone e ci si espone nella suprema sprezzatura di non curare la gloria e l'onore, non si sta forse lo fa Montaigne stesso nel suo avviso al lettore, no? Non si sta forse in realtà candidandosi per una gloria più grande di quella gloria da cui ci si congeda. Beh, probabilmente occorre, come possiamo dire, che la filosofia si eserciti in una forma anche diversa nell'andare in qualche modo oltre la gloria, e in realtà i passi successivi di Montaigne nel capitolo vanno in questa direzione, ad esempio, come vi anticipavo e come forse vedremo domani a questo punto, quando sostanzialmente Montaigne si ingegna a scoprire quanto più complessa, varia e quanto più inconoscibile e misconosciuta sia la realtà che sottostà ad alcune particolari rappresentazioni gloriose. Ma su questo, a questo punto, vedremo direttamente domani, e nella lezione di domani, che appunto sarà l'ultima di questa settimana, concluderemo per parte mia con molti rimpianti la nostra sosta su Montaigne. Grazie. Se c'è, come al solito, se vi sono domande, rilievi, questioni o altro, sono qui a sentirvi. Se no, ci rivediamo domani, se volete, alla stessa ora.
Io comunque volevo dirle, sì, che alla fine, durante tutti gli altri corsi, gli altri docenti hanno scelto lo stesso di continuare a fare un'ora e mezza di lezione e non un'ora e un quarto, perché si sono trovati tutti meglio così.
Sì, io mi sono più o meno attenuto a quanto mi era stato detto fosse il medio costume.
Sì, perché all'inizio era stato detto così, l'aveva detto anche la professoressa di storia, però poi non è più stato attuato in nessun corso, effettivamente.
Ah, quindi non è stato attuato in nessun corso quale criterio?
Il criterio di fare un'ora e un quarto per permettere poi gli spostamenti per gli studenti.
Perché io ero rimasto a questa indicazione.
Ma perché poi in realtà in frequenza ci si è resi conto che non ci sono poi così tanti studenti e non c'erano problemi nelle entrate e nelle uscite. E quindi non c'è.
Vabbè,
l'ho detto solo oggi.
Grazie. Se voi me lo confermate, da domani teniamo la lezione più estesa, insomma. Va bene anche per gli altri, se c'è qualcuno che aveva qualche problema invece, perché mi era parso di dover seguire questa indicazione, ma se voi tutti mi dite che non vi crea problema arrivare all'ora e mezza, andiamo all'ora e mezza. D'accordo allora? A domani, grazie.
Va bene, arrivederci.
Buona giornata. Arrivederci, grazie.
Buona serata.
Arrivederci.